Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.
Ciao Giuseppe.
Ciao, buongiorno.
Senti, adesso la tua storia è davvero molto interessante.
Sì.
E chi sta ascoltando e ha buon orecchio mi ha risposto con un buongiorno che lascia trapelare un accento non tipicamente del centro Italia. Giuseppe, ma tu sei di Iesi, sei?
Iesino molto bene.
Allora, bentornati con Capitani Coraggiosi. Siamo con oggi nella Vittoria Company,
sì.
Ok? E con Giuseppe Romagnoli. Giuseppe, nel fuori onda mi stavi raccontando una storia grande. Allora, noi siamo qui in un quartiere che è quello di San Giuseppe a Iesi, che è contraddistinto da una forte presenza di immigrati, di trasfughi dai propri paesi, e tu sei uno di questi. Ci racconti un po' la tua storia e perché questo cognome così marchigiano poi di fatto è nato in Sudafrica.
Sì, è vero, c'è un po' del mistero dietro a questa cosa. Mio accento, mio cognome, mio nome stesso, Giuseppe, come mi chiama mio padre, ma mia madre mi chiamava Giuseppe, che non riusciva a dirlo, Giuseppe. Sì, sono qui nel quartiere più multietnico di Iesi, ma tu hai usato due parole molto belle. La forza di questa zona è proprio la forza della multietnicità, della diversità. Che un po', in un certo senso, quando sono arrivato qui era percepito nel percorso storico iesino come la zona meno ambiente di Iesi, da evitare, da investire in altre zone, e così è diventata la zona piano piano per l'emigrato. E io invece ho trovato proprio la mia casa qui, ma non perché sono un genio, ma semplicemente, come ti ho accennato prima, ho vissuto la storia del Sudafrica, la storia di essere scappato via da Sudafrica, essere venuto in Italia. Quindi è sulla mia pelle, sicuramente non sui libri, che poi dopo ho studiato ovviamente, però è del vissuto.
Mi stavi raccontando, tu Giuseppe sei figlio di un ingegnere italiano che è andato a lavorare in Sudafrica.
Sì.
E tua mamma invece...
Mia madre è sudafricana, di origine europea.
Di origine europea, quindi il tuo DNA è totalmente europeo. Poi a un certo punto nel Sudafrica, negli anni in cui i bianchi vivevano nell'agio, vivevano nella loro posizione di elite, a un certo punto qualcosa è cambiato. Cosa è cambiato?
Beh, che sono saltati alcuni perni. Quello che era il Truman Show del vissuto dell'apartheid, io ero piccolo, quindi ho vissuto l'apartheid. È cambiato sostanzialmente da una situazione di comfort e benessere, di un Truman Show positivo, bello, piscina, barbecue, eccetera, a una situazione di preoccupazione. Le ribellioni, le rivolte, le minacce quando camminavi per strada. Ovviamente io ero piccolo, non capivo, anzi vi dirò una cosa, io pensavo che il mondo era così. Io pensavo che il mondo era l'autobus dei bianchi, l'autobus dei neri, la scuola dei bianchi, la scuola dei neri. Io non sapevo. E per questo voglio aggiungere una cosa: molto spesso la gente vive nel percepito, nella familiarità, e non sa quello che sta succedendo finché non esce dal contesto.
Certo.
Io sono uscito, ho capito, quindi ho vissuto questo film pauroso qualche volta, ma
senti, e quanto della tua vita, quanto del tuo passato c'è nella Vittoria Company?
C'è tutto il DNA, i valori della Vittoria Company, quello che io dico a tutti i miei collaboratori insegnanti, e il murale stesso racconta questo, ma non è mio, assolutamente non è mio, è di tutti, perché quello che ho vissuto io poi piano piano ho scoperto che nel DNA di tutti, se vai a vedere, c'è. Perché non esiste un iesino doc 100%. Se andiamo a prendere il DNA di uno iesino, lo andiamo a spulciare per bene, non esiste. Siamo tutti uguali. Quindi è un viaggio, è tutto qui, molto semplice. Quindi quello che io sto dicendo, quello che sto raccontando, non è altro che quella che la gente in un certo modo vede, che sta avvenendo tra l'altro poi molto velocemente, perché sta cambiando. Basta guardare quello che è successo in 20 anni a Iesi.
Certo.
Sta avvenendo, non lo puoi fermare questo fenomeno. Quindi piuttosto di nasconderci come dei struzzi, in Sudafrica era una zona piena di struzzi, bisogna abbracciarlo, embrace. Quindi quel murale fuori che fa vedere le persone che marciano avanti a testa alta insieme verso quello che noi definiamo qui alla Vittoria, verso la vittoria, che è semplicemente un passo avanti, è l'essenza dei nostri valori di Victoria Company, su cui ho fondato la mia azienda, che oggi festeggia 20 anni.
Bene, oggi è un compleanno, diciamo, siamo dentro un compleanno. Però prima di passare alla storia di Victoria Company, facciamo anche un percorso musicale con te. Ti abbiamo chiesto tre canzoni, ce ne hai dette tre, da quale partiamo?
Guarda, io, come ci sono diversi, però ecco, sicuramente Coldplay, Viva la Vida, è una canzone che rappresenta molto. C'è una canzone che è sudafricano, che invito tutti ad ascoltare, che si chiama Stars di Mango Groove, che è bellissimo ed è associato a momenti di grande festa con gente che balla. Mi piace anche la canzone di Bob Marley, Sunshine Reggae, ce ne sono tanti. Quindi quando penso alla musica penso ai valori e alle emozioni, questi ce ne sono tantissimi.
Allora partiamo dai Coldplay, Viva la Vida.
Viva la Vida.
Bene, Giuseppe, scappi dal Sudafrica nell'85, poi mi dicevi gli anni della scuola, poi sei tornato nelle Marche, ok, eri qui in Vallesina nel 91, se non lo vedo.
Nell'85.
Nell'85. Sì. E poi nel 97 nasce Victoria Company. Con quale spirito, con qual era il tuo sogno e quanti sogni hai poi portato a termine con il progetto Victoria Company?
Tu parlavi che il progetto è Capitani Coraggiosi?
Sì.
Ok, penso che la parola qui sono due: capitani, leadership, quindi assunzione di responsabilità e visione. Coraggiosi è la driver, è la voglia, e non è un caso che il motto della Victoria Company è voglia di migliorare. Parte proprio da questo. Io ero segnato perché mio padre era già anziano, tornato al suo paese non trovava lavoro. Mia madre non parlava italiano, non ha mai lavorato in Sudafrica, quindi una signora abbastanza benestante, si è trovata a fare anche la donna di pulizie. Io non riuscivo a stare dietro a finanziare la famiglia, più studiare, eccetera, eccetera. A un certo punto, durante il superiore, ho dovuto smettere di andare a lavorare. Quindi ero segnato, non avevo futuro. In un paese dove tutti sono laureati, tutti sono, diciamo, hanno il backup system, come fai tu a costruire un futuro? Quindi mi sono dovuto dal basso, coraggiosamente, ancorato a quel sogno. E il mio sogno era di creare un giorno un'impresa, quindi partiva l'impresa, però era basata sui valori, su qualcosa che poteva, non era ben chiaro, su qualcosa che potesse darmi significato dell'esistenza della mia vita e di cercare di risolvere alcuni problemi. Quindi poteva essere anche import-export, non avevo un'idea, però in quegli anni lì non avevo niente, quindi ho dovuto lavorare come barman, come cameriere, ho fatto tanti lavori facendomi conoscere agli esi anche, perché sappiamo che la parola chiave è fiducia. Quindi ho servito gli esini per 14 anni in un bar molto famoso a Iesi chiamato Bardi, che oggi abbiamo un evento che facciamo un English Brunch proprio lì con i nostri studenti. Quindi piano piano, e ho lavorato come insegnante madrelingua perché c'era una scuola locale che mi chiamava per fare lettore. Erano i miei soldi, perché gli altri soldi servivano per la famiglia, per finanziare la mia famiglia, madre, padre, eccetera. Quindi dovevo lavorare come cameriere domenica per avere qualche soldo per me. E qui ho cominciato una scuola di lingua grazie a mia madre, che lavorava lì, che poi si è ammalata, è venuta a mancare, che mi chiama, mi fa: vai a fare lettore. E così ho cominciato la mia prima storia, la lettura di Robinson Crusoe. Paura, timido, non sicuro, però avevo un sogno dentro che non era ben chiaro. Entro in questo mondo qui, quindi per la prima volta entravo e leggevo una storia, facevo domande. Io ero diventato a quel momento Joe, soprannominato Joe. Quindi a Iesi molti mi conoscono come Joe. Stiamo parlando degli inizi degli anni 90.
E sei partito da Robinson Crusoe?
Robinson Crusoe, quindi guarda caso, no? Il viaggio.
Beh, anche un po' un destino.
È un caso del destino. Quindi ho fatto la gavetta nel settore della scuola di lingua, ho imparato la grammatica. Pensa che noi la grammatica non ho studiato in Sudafrica, siamo madrelinguisti. Poi da lì ho fiutato che c'era un mercato. Perché lavorando nel bar, facendo il cameriere, la gente ha questo accento Joe, queste cose, ho cominciato a capire che c'era un mercato. Ho lavorato per una scuola di lingua a Firenze, che soffrendo sul settore, ho preso un'abilitazione e poi avevo questa fiamma dentro che non volevo essere barista tutta la vita e volevo qualcosa in più. Tanto questa fiamma che non ce l'hai dentro, coraggiosamente devi venire fuori, basta ascoltarlo. E mi sono armato il coraggio contro tutto quello che gli altri mi dicevano: non aprire un'azienda in Italia, tutte queste cose. E nel 97, diciamo negli anni 95-97, sono gli anni che ho disegnato quello che oggi si può chiamare il business plan. Ma era un'agenda. Ho disegnato il logo, ho disegnato la vision, il sogno. Avevo già lavorato in tutte le scuole di lingua, avevo capito un pochino come funzionava, facevo un po' il funzionario commerciale, quindi avevo costruito un po' di esperienza, pacchetto ai clienti, e ho detto basta, adesso cominciamo. E così è stato. Nel gennaio 97 apro quello che si chiama The Victoria Company, non The Victoria School o The Victoria Academy o Victoria Center, come tutti dovrebbero chiamarlo.
Company.
Interessante secondo me questo.
E comunque, se non sbaglio, sei la realtà più importante a Iesi di scuola della lingua, o no?
Oggi, adesso questa è presunzione, non vorrei dirlo, ma oggi, dati alla mano, fatturato alla mano, siamo la realtà più grande delle Marche. Siamo un punto di riferimento a livello italiano, perché siamo parte dell'Associazione Italiana Scuole delle Lingue, che per essere membri c'è un'ispezione accademico-didattico che stavo proprio guardando prima, che abbiamo passato l'ultima, un'altra ispezione, e facciamo parte di International House. Quindi siamo un punto di riferimento in Italia. Io ero nel comitato dell'Associazione per Innovazione e Comunicazione. Siamo ormai visti fuori dalla regione, forse più. Abbiamo vinto il premio europeo delle lingue del 2010 dall'Unione Europea, firmato dal ministro Saccone per l'innovazione. Abbiamo avuto delle soddisfazioni nel nostro piccolo siamo andati oltre quello che erano i miei sogni, questo sicuramente. Però, però non è Victoria School, è Victoria Company.
Company. Senti Giuseppe, poi in realtà questa, questa intervista, questo incontro vuole andare oltre quelli sono i successi imprenditoriali.
Certo.
Io e Massimiliano abbiamo deciso di incontrarti perché poi Victoria Company non è solo una scuola di lingue, ma sta diventando un punto di riferimento del quartiere. Io ricordo l'anno scorso eri coorganizzatore di una festa bellissima, che poi magari ce la racconti, in cui culminava con un grande girotondo, un grande abbraccio con tutta la, con tutte le persone presenti. Quando e come nasce l'impegno di Victoria Company sul quartiere, sulla città, ed è un po' il murales fuori che anche che lo racconta, lo simboleggia?
Nasce da, dalla fondazione, perché appunto The Victoria Company, ma io non avevo strumenti, non avevo le possibilità di fare quello, quindi prima di tutto ho dovuto costruire, premetto un passo indietro che c'era 6 scuole di lingue quando io ho aperto, quindi dovevo prima farmi la mia strada, farmi conoscere sui criteri qualitativi, poi piano piano già da subito ho cominciato a fare degli eventi culturali con quello che avevo, quella volta era io e mia madre, un'amica, cioè piano piano degli eventi, delle feste, delle gite, poi piano piano ci siamo trasferiti in questa zona qui, perché prima di Viale Vittoria abbiamo fatto la sede, abbiamo fatto nel 2012 questo lounge, è un concetto un po' da dentro il cuore che va verso fuori. Quando ho fatto la sede ho cominciato a pensare al murales, fatto il murales abbiamo pensato a fuori l'ambiente, perché non possiamo star bene noi se fuori non sta bene, quindi è stato un lavoro graduale molto difficile, perché non puoi farlo da solo, bisogna coinvolgere altre persone, quindi ho dovuto fare lavoro di, come dire, non dico di convincimento, ma di motivare gli operatori fuori, perché mi guardavano, insomma, cosa vuoi. Piano piano siamo arrivati dal murales alla tridimensionalità, alla dinamicità del murales, che è San Savino Linking Festival, fatto 2 anni fa, che poi si è rifatto l'anno scorso. L'idea mia di l'anno scorso era: bene, cosa portiamo di innovazione qui? Stiamo parlando di un'idea solo, e ho voluto pensare all'idea della piazza, della diversità e dell'abbraccio più grande delle marche. Questo era il sogno, cosa che abbiamo fatto questo settembre scorso, quindi dopo tutto il calcio, sport, associazioni culturali, la diversità, l'associazione rumena, eccetera eccetera, con l'assessorato cultura, col calco della mano della signora dei 100 anni, che poi tra poco ci sarà un altro evento, è un susseguirsi di eventi che piano piano è come una pianta, che piano piano la pianta diventa più bello, più bello, più bello. Quindi immaginate, se tutto va bene, quello che diventerà tra 10 anni.
Ascolta, una pianta però è in preda anche al vento, alle intemperie, agli insetti. Quali sono stati i tuoi insetti, le tue intemperie?
Capitani coraggiosi.
La nostra intervista di stamattina, questa è la...
La determinazione, il credere. Io non mollo mai, io credo in questo. Io credo che l'essere umano in sé per sé, tutti hanno una capacità incredibile. Bisogna stimolarlo, quindi il gesto Victoria, quel gesto che facciamo noi, è soltanto uno stimolo per dire yes you can, come diceva Obama, yes we can, si può fare e puoi essere meglio, ma certo che c'è da fare un lavoro, quindi ecco perché c'è la parte scuola di lingua e cultura, ecco perché l'associazione culturale Victoria, ecco perché collaboriamo con altre organizzazioni, con Confindustria, con Fortigianato, eccetera, altrimenti da solo non lo possiamo fare, è network. Io non faccio tutto da solo, quello sicuro.
A proposito, quanti ne siete qui alla Victoria?
Dipendenti siamo intorno a 28.
Ah, però.
Poi ci sono altri 15 collaboratori. Sì, questo più o meno.
Siete tantissimi.
Non lo so. nel settore mio, abbiamo 2 sedi.
Questa?
Una Ancona, aperta un anno fa. Abbiamo una piccola unità locale a Recanati. E ci spostiamo, cioè il concetto Victoria è mobility, cioè se tu non riesci a venire da noi da Sassoferrato, noi cercheremo di trovare la soluzione a venire da te. Infatti stiamo sviluppando soluzioni di virtual concetti. Chi sta a Sarnano, quindi non è che c'è la scuola di lingua,
eh no, Sarnano no.
Quindi stiamo cercando di trovare soluzioni per loro, oggi la tecnologia la permette, quindi sono aree di sperimentazione. Abbiamo un progetto che si chiama Business on the Move attualmente con i top management delle piccole e medie imprese e manager della zona, delle marche, sperimentando nuove soluzioni formative, pillole dell'inglese tutti i giorni. è quel premio che abbiamo vinto dall'Unione Europea 2010 è voluto. Stiamo sperimentando perché oggi la gente non ha tempo, e nemmeno soldi, vabbè, questa è solita storia, però io dico non ha tempo. Però tutti, se io ti dicessi, è importante la lingua?
Sì.
Adesso faccio un'intervista, posso scusare?
Sì.
È importante la lingua?
Sì.
La domanda che ti faccio è, se chiudi gli occhi, pensa a quella che era 10 anni fa, ok? Quella
sì.
Che era il tuo mondo, e adesso, ma adesso cerchi di immaginare, non 5 anni, con l'evoluzione tecnologica che c'è, telecomunicazione e comunicazione, puoi immaginare che sarà peggio o meglio l'aspetto linguistico? Cioè dovrai conoscere
ancora di più. Allora, io ho fatto studi di ingegneria e buona parte dei miei libri erano tutti in inglese,
quindi già
inglese tecnico, okay.
è stato
buona
so
parte.
You speak English.
Però sicuramente non solo l'inglese, cioè le lingue saranno poi, non solo la tecnologia saranno. Lo vedo da padre che con gli amici del mio piccolo che ci sarà il cinese, ci sarà il rumeno, ci sarà le varie lingue dell'Africa, quindi non solo l'inglese, le lingue saranno parte della nostra vita sicuramente.
E qui parte il progetto, poi ti faccio un'altra domanda dopo, parte il progetto Globish,
che era la classe fra English e Global.
Allora, se andiamo a fare una riflessione, proprio venerdì prossimo in Confindustria abbiamo 130 docenti delle scuole superiori marchigiane che faranno una giornata formativa accreditata al Ministero. Il titolo è Ready for Globish. Il concetto oggi è English come tale, come lingua, come era partito prima della colonizzazione, eccetera, imperialismo, è cambiato. Lo chiamiamo ancora English, ma io sono sudafricano e io parlo English, ma l'australiano parla English e anche l'americano parla English, ma tu italiano parli italiano, il francese parli il francese, ma l'inglese che parlo io non è l'inglese, quello della casa regina dell'Inghilterra, è chiamato, possiamo definirlo un Globish, che il pakistano parla Globish, che la Yosina parla Globish, ognuno mantenendo la propria identità solida, ma con una lingua universale che non lo possiamo fermare. Il progetto dell'Esperanto del fine del XIX secolo è stata una bellissima idea, ma mancava degli strumenti. Oggi ce l'abbiamo.
Che poi proprio ieri è morto il fondatore dell'Isola delle Rose, uh-huh. Che non so se è la piattaforma davanti Rimini che hanno scelto l'Esperanto come lingua.
Ah, interessante.
Sì, sì, assolutamente. Giuseppe, una delle tre canzoni stavolta la scelgo io, di quelle che hai suggerito, i Queen. Ok. Nome.
I Want to Break Free.
I want to break free. life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Giuseppe, allora, il tuo passato un po' l'abbiamo conosciuto, abbiamo conosciuto anche il tuo impegno e l'impegno di The Victoria Company. Vogliamo sapere cosa fai poi nel resto della giornata quando non sei qui a scuola, qual è la tua vita. Allora, sposato con una chiesina come me, ahimè, ai noi, va bene.
Va benissimo.
Va benissimo.
È la J, no? Johannesburg?
Johannesburg e Jesi.
Ce ne sono giusto due in Italia con la J.
Jesi e Jesi.
Che cosa vuoi fare?
Quindi o sposavi una jesina o una jesolina?
Cioè, non avevo scelta.
Dai, io so, dai, si sta anche bene.
Tra l'altro, mia moglie è romagnoli, stesso cognome mio.
Ah, fantastico.
Bisogna semplificare la vita.
Quindi signora Romagnoli in Romagnoli.
Esatto.
Giuseppe, però, la moglie e poi due figli.
Sì, Filippo e Ginevra.
Filippo e Ginevra. Ginevra, che ci raccontavi che è la ragazza rappresentata nel murales. Sì.
No, all'ingresso.
All'ingresso,
cioè,
ah, okay.
Immagine.
E Filippo invece è il classico adolescente jesino che se ne va in giro con, sì, col motorino, sì, a far casino.
E fa la jesina molto bene.
Senti, cosa speri da padre, cosa prospetti per i tuoi figli che comunque sono ancora giovani, hanno tutta la vita davanti?
Guarda, io penso che, come si dice, il lascito più grande che puoi dare ai tuoi figli è l'educazione, rispetto, ma un'apertura mentale, ma allo stesso tempo un certo senso di attaccamento di quello che sono le tue tradizioni. Ecco, io penso che entrambi i miei figli, quando io dico mio figlio parla jesino, io non lo critico, anzi va bene, però lui stesso ha gli strumenti, già ce l'ha, perché l'ho visto già in opera in Florida, in Sudafrica, in giro, è capace di parlare con chiunque nel mondo. Quindi, indipendentemente se sarà un ingegnere, se sarà scopino, sarà, lui ha già a 15 anni strumenti per fare le sue scelte. Ecco, come genitori io direi che io mi sento soddisfatto. Sarà lui poi dopo a costruire, perché noi non possiamo immaginare quello che sarà il futuro. L'unica cosa che possiamo fare, questo è l'aspetto formativo che noi facciamo qui alla Victoria Company International House, oggi Victoria, è di dare ai nuova generazione strumenti per poi fare quello che sarà, perché noi non possiamo prevedere. Se ci pensi bene, nessuno sa quello che accadrà tra 20 anni, ma col linguaggio, con la conoscenza, con l'apertura mentale si adatteranno. Ecco, questo è quello che ho lasciato, penso, ai miei figli.
E tu dove sarai fra 20 anni?
Allora, io ho 45 anni, quindi mi stai dicendo a 65.
65.
Se devo immaginarmi a 65, non so, io. A me l'idea dell'isoletta come Richard Branson non mi dispiace, sinceramente. Guarda, io sono sempre stato una persona appassionata del viaggio, ma viaggio anche con 5 euro, non è che deve essere per forza yacht. Quindi a 65 mi vuoi immaginare che sto ancora imparando, sto studiando forse un'altra lingua.
Quante lingue parli te oltre
l'italiano? Io parlo italiano, inglese, parlavo l'Afrikaans, la lingua sudafricana. Avevo studiato il Sotho, ma non me lo ricordo più. Ho una base di francese e una piccola conoscenza di spagnolo. Ah. Ma sono due lingue. Questa è un'ironia della sorte. Uno dei progetti che avevo, apro una scuola di lingue, imparo una lingua dentro la mia scuola, non funziona. Dovrò andare dal concorrente forse per prepararlo. Perché sono un imprenditore, devo pensare a mandare avanti l'azienda.
Se vuoi mia moglie parla arabo, se vuoi.
That's fantastic.
Senti, ma una scuola di italiano a Birmingham o a Manchester, no?
La scuola italiana o per stranieri, te dici?
No, cioè in Inghilterra, ribaltare un po' le sorti.
Allora, se avessi un altro fegato un po' di supporto, io sarei capace di farlo. Pensate che la quarta lingua più studiata al mondo, per esempio le statistiche che ho visto negli Stati Uniti, è proprio la lingua italiana. Perché è affascinante, è associato alla cultura. Perché no? Potrebbe essere un'idea. Ma forse io non abiterei in Inghilterra, questo.
In Giamaica.
Forse in Giamaica. Giamaica potrebbe andare. Barbados, Giamaica. Cioè, sono un sudafricano, ricordiamoci. Io ero tirato su camminando senza scarpe, in mezzo con i neri, giocare a pallone, sole, piscina. Come, con tutto rispetto, amo l'Inghilterra, la campagna, ma non ce la potrei fare, penso.
Giuseppe, noi ti terribile, tipo Bergamo,
Birmingham, Bergamo,
come gli esili
di Jaras Beghieso.
Giuseppe, grazie a questo incontro.
Grazie a voi.
Parlavamo di Giamaica, chiudiamo con Bob Marley.
Yeah, Sunshine Reggae.
Sunshine, sunshine reggae.